ANSA Voice.
Quel 23 maggio del 1992 ero a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, dove comandavo il nucleo investigativo del gruppo Napoli 2. E arrivò la notizia devastante per tutti noi, eravamo già impegnati nelle attività antimafia, nel mio caso nell'attività di contrasto alla camorra vesuviana, la camorra che operava nell'Interland napoletano. La notizia fu devastante perché aveva colpito un emblema, aveva colpito un magistrato che era un po' il punto di riferimento per tutti noi investigatori. E la reazione dello Stato fu forte, ma fu forte non solo per i risultati che incominciarono ad arrivare, quanto per il fatto che tutti noi che operavamo nel contrasto alle mafie, da quella morte abbiamo avuto una spinta, abbiamo decuplicato gli sforzi, la nostra spinta ideale è stata ancora più forte.
Questa è La Cosa Giusta, il podcast dell'ANSA di Melania Di Giacomo in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Il generale Pasquale Angelo Santo, comandante delle ROS, all'epoca era in prima linea nel combattere la camorra. Si usciva da una seconda guerra con decine di omicidi all'anno. A 30 anni di distanza dalla strage di Capaci, ricorda come l'uccisione del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei poliziotti della scorta fece scattare una molla.
E i risultati cominciavano ad arrivare. A settembre del 92 riuscii con gli uomini del nucleo investigativo di Castello di Cisterna ad arrestare un grande latitante che all'epoca c'era in campagna, era Carmine Alfieri, capo della camorra vesuviana, che aveva costituito un cartello di clan della camorra mettendo insieme diverse organizzazioni camorristiche molto pericolose, molto feroci, che avevano insanguinato fino a quel momento l'Interland napoletano. E di lì a seguire poi ci furono i primi grandi arresti. A gennaio del 1993 l'arresto di Salvatore Riina, poi i capi di Cosa Nostra Catanese, Santa Paola Benedetto, Pulvirenti Giuseppe, poi nel 1994 i fratelli Graviano, a seguire Leoluca Bagarella e ancora i fratelli Brusca. Quindi la reazione fu proprio tangibile, si toccò con mano.
C'erano strumenti più efficaci per forze dell'ordine e magistratura, erano stati istituiti le ROS, i servizi centrali della Polizia e della Guardia di Finanza, la DIA e la Direzione Nazionale Antimafia. Fu introdotta la possibilità di sciogliere i consigli comunali infiltrati dalle mafie.
Questo assetto nuovo, normativo, giudiziario, amministrativo, contribuì molto a contrastare le mafie, in particolare Cosa Nostra, perché Cosa Nostra è stata duramente colpita dall'attività di contrasto, sia negli assetti organizzativi militari, sia in quelli imprenditoriali. E da quel momento, da quando Cosa Nostra si è resa conto che la contrapposizione feroce, violenta con lo Stato non era stata pagante, ha incominciato a cambiare strategia. Ma più che cambio di strategia, noi riteniamo e sosteniamo che ci sia stato un ritorno al vecchio, e cioè alla sommersione.
All'infiltrazione dell'economia, che è da sempre un obiettivo delle mafie sin dalla metà del secolo scorso, accaparrandosi in maniera parassitaria i contributi pubblici e poi diventando esse stesse imprenditrici.
Non dobbiamo mai dimenticare che la principale finalità dell'organizzazione mafiosa è quella di arricchirsi. Attraverso l'arricchimento poi consegue anche l'aspetto del potere, il potere sul territorio, che si consegue soprattutto con l'arricchimento. L'arricchimento sia attraverso le attività illecite, sia attraverso il controllo di quelle lecite.
Come sono cambiate le mafie senza più i capi? Il generale Angelo Santo spiega che attraversano fasi di incertezza e di crisi che sono registrate dalle investigazioni, ma gli arresti non hanno subito rimosso gli assetti. Rina è rimasto il capo di Cosa Nostra fino alla morte nel 2017, con tutte le difficoltà che comporta il regime carcerario del 41 bis.
Quando si dice che questo 41 bis è il carcere duro, bisogna guardare bene con attenzione cosa significa. Non c'è un regime speciale di afflizione nei confronti del detenuto. Il detenuto viene tenuto in un regime particolare per impedirgli la comunicazione con l'esterno. Cioè, questo è il significato del 41 bis, perché i capi delle organizzazioni mafiose, pur dal carcere, continuavano a dare disposizione all'esterno. E questo noi lo registriamo ancora, utilizzando diverse modalità, utilizzando diversi canali, ma i tentativi ci sono sempre, che noi continuiamo a registrare.
La crisi vera, aggiunge Angelo Santo, si è verificata dopo la morte dei capi mafia. Poi ci sono stati tentativi di riassetto interrotti dalle indagini nel 2018-2019. Ora il capo di Cosa Nostra è Matteo Messina Denaro, il latitante senza volto da decenni.
Su questo aspetto vorrei essere chiaro. C'è stata, in un certo momento, quest'idea che ha percorso anche settori di Cosa Nostra o anche da parte dell'opinione pubblica. Perché è successo questo? Perché la componente trapanese di Cosa Nostra era stata la principale alleata della componente corleonese di Cosa Nostra. Quindi, con l'arresto di Totò Riina, con l'arresto di Provenzano, l'opinione ha pensato che l'eredità fosse stata presa da Matteo Messina Denaro, ma Matteo Messina Denaro non è stato mai il capo di Cosa Nostra. È stato ed è il capo della provincia trapanese di Cosa Nostra e ce l'ha saldamente nelle mani, ma al tempo stesso possiamo anche dire che sofferenza c'è anche all'interno dei mandamenti trapanesi. Perché? Perché abbiamo avuto anche nel corso delle indagini acquisizioni che ci hanno portato a registrare una certa insofferenza, no, da parte di alcuni associati che non avevano ben digerito le decisioni prese dal capo.
Un capo criticato è anche più aggredibile.
La nostra dottrina operativa prevede che la ricerca del latitante avvenga non cercando il latitante in quanto tale, ma lavorando sull'organizzazione della quale in tanti casi è a capo. Questa attività, che è stata un'attività costante, progressiva nel tempo, ha portato negli ultimi anni all'arresto di oltre 130 associati alle famiglie trapanesi. Quindi, questo significa che la struttura organizzativa, militare, che al tempo stesso obbediva agli ordini di Matteo Messina Denaro e che supportava, sosteneva la latitanza, è una componente che si è indebolita, ovviamente, e si è anche indebolita sotto il profilo economico, perché sono stati moltissimi i sequestri, le successive confische di beni per centinaia di milioni di euro. Quindi, depotenziamento della struttura militare e associativa e impoverimento dell'organizzazione. Attraverso queste due modalità di aggressione noi siamo fiduciosi sul risultato, sperando che arrivi quanto prima.